OMS, la malattia mentale colpisce una persona su cinque nelle zone di guerra. Medicina. Giugno 14, 2019. Reuters Health. Una persona su cinque in zona di guerra soffre di forme gravi di depressione, ansia, stress post-traumatico, disturbo bipolare o schizofrenia, secondo quanto dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, in uno studio pubblicato da The Lancet. I risultati evidenziano l'impatto a lungo termine delle crisi indotte dalla guerra in paesi come l'Afghanistan, l'Iraq, il Sud Sudan, la Siria e lo Yemen, ha detto l'Agenzia Sanitaria delle Nazioni Unite, e i numeri sono significativamente più alti rispetto ai tempi di pace, dove circa una persona su 14 ha una malattia mentale. Dato il gran numero di persone bisognose e l'imperativo umanitario di ridurre la sofferenza, c'è un urgente bisogno di implementare interventi di salute mentale scalabili per affrontare questo problema, ha sottolineato il gruppo di ricerca. Mark Van Omeren, specialista di salute mentale presso l'OMS che ha lavorato nel team, ha detto che i risultati rendono ancora più urgenti investimenti immediati e sostenuti, così che il supporto mentale e psicosociale sia reso disponibile a tutte le persone bisognose che vivono un conflitto e le sue conseguenze. Nel 2016, il numero di conflitti armati in corso ha raggiunto il massimo storico di 53 in 37 paesi e il 12% della popolazione mondiale vive in una zona di guerra attiva, secondo i dati delle Nazioni Unite. Dalla Seconda Guerra Mondiale quasi 69 milioni di persone sono state costrette a fuggire dalla guerra e dalla violenza. Lo studio sulla salute mentale in zone di guerra dell'OMS, pubblicato su The Lancet, è stato condotto da un team di ricercatori dell'organizzazione dell'Australia Queensland University e dell'Institute for Health Metrics and Evaluation all'Università di Washington e a quella di Harvard negli Stati Uniti. Il gruppo ha analizzato i dati di 129 studi provenienti da 39 paesi pubblicati tra il 1980 e l'agosto 2017. Sono state incluse le regioni che hanno visto un conflitto negli ultimi 10 anni e le malattie mentali sono state classificate come lievi, moderate o gravi. I disastri naturali e le emergenze di salute pubblica, come Ebola, non sono stati inclusi. Complessivamente nelle zone di guerra la prevalenza media era più alta per le condizioni di salute mentali lievi, al 13%. Circa il 4% delle persone che vivono in mezzo a conflitti armati ha avuto una malattia mentale moderata, e per le condizioni gravi la prevalenza è stata del 5%. Lo studio ha anche rilevato che i tassi di depressione e ansia nelle situazioni di conflitto sembrano aumentare con l'età, e la depressione è più comune tra le donne rispetto agli uomini. Lo studio è stato finanziato dall'OMS, dal Dipartimento della Salute del Queensland e dalla Fondazione Bill Melinda Gates. Fumo paterno in gravidanza e rischio di asma nel nascituro. Medicina. Giugno 14, 2019. Reuters Health. Secondo uno studio sui cambiamenti chimici nel DNA, i bambini esposti al fumo di tabacco da parte del padre mentre si trovano nell'utero potrebbero avere più probabilità di sviluppare asma entro i 6 anni. Anche se l'esposizione prenatale al fumo è da tempo legata a un rischio aumentato di asma nei bambini, l'attuale studio offre nuove evidenze che ad essere potenzialmente nocivo non è solo il fumo di una donna in gravidanza. I ricercatori, guidati da Kudinder Yang del Nazionale Defense Medical Center di Taipei, hanno 756 bambini per 6 anni. Quasi uno su quattro era stato esposto al fumo da parte del padre, che aveva fumato, mentre il bimbo si stava sviluppando nell'utero. Solo 3 madri avevano fumato. Nel complesso, il 31% dei soggetti con padri che avevano fumato durante la gravidanza entro i 6 anni hanno sviluppato asma, rispetto al 23% di quelli non esposti al fumo da parte del padre. L'asma era anche più comune tra i figli di soggetti grandi fumatori. I bambini con esposizione prenatale al fumo di oltre 20 sigarette al giorno da parte del padre presentavano un rischio significativamente più elevato di sviluppare asma rispetto a quelli senza una tale esposizione, osserva Yang. Circa il 35% dei piccoli i cui padri erano grandi fumatori hanno sviluppato asma, rispetto al 25% di quelli con padri che fumavano di meno e al 23% di quelli i cui padri non avevano mai fumato durante la gravidanza. Il fumo paterno durante la gravidanza si associava anche a cambiamenti nella metilazione del DNA su porzioni di geni coinvolti nella funzionalità del sistema immunitario e nello sviluppo dell'asma. I ricercatori hanno prelevato il DNA dei neonati dal sangue cordonale subito dopo la nascita e hanno scoperto che più i padri avevano fumato durante la gravidanza, maggiore era l'aumento della metilazione del DNA su tratti di tre specifici geni che rivestono un ruolo nella funzione immunitaria. I bambini con i più marcati aumenti nella metilazione alla nascita, riguardanti tutti e tre i geni, presentavano quasi il doppio del rischio di sviluppare asma entro i 6 anni rispetto agli altri partecipanti allo studio. Sebbene il fumo paterno durante la gravidanza sia stato correlato all'asma infantile, esso non sembrava influire sulla sensibilità dei bambini agli allergeni o sui livelli totali di IgE, un anticorpo associato all'asma. Ciò indica che il rischio di asma per esposizione al tabacco è diverso da quello di asma allergica dovuta ad allergie o a sensibilizzazione allergica tramite l'anticorpo IgE, osserva Avni Joshi, ricercatrice presso il Mayo Clinic Children's Center di Rochester, Minnesota, non coinvolta nello studio. Lo studio non è stato concepito per provare se o come l'esposizione prenatale al fumo possa direttamente causare modifiche epigenetiche o come tali cambiamenti possano produrre asma nei bambini. Non è ancora chiaro come le alterazioni notate lungo il filamento di DNA in cui è aumentata la metilazione possano provocare l'asma, osserva il team dello studio su Frontiers in Genetics online il 31 maggio. Come ridurre il consumo di bevande zuccherate? Medicina. Giugno 13, 2019. Reuters. Come ridurre il consumo di bevande gassate e zuccherate? Secondo una recente analisi pubblicata dalla Cochrane Database of Systematic Reviews, tra le strategie più efficaci figurano la riduzione della disponibilità delle bevande gassate a scuola, l'eliminazione dai menu per bambini nei ristoranti e una più chiara etichettatura. I tassi di obesità e diabete sono in aumento in tutto il mondo e questo trend non sarà annullato senza un'azione ampia ed efficace, dice Nassa Uner, professore di medicina nutrizionale presso la Technical University di Monaco, in Germania, autore del rapporto. In particolare, i governi e le aziende di settore devono fare la loro parte per convincere i consumatori a fare scelte sane. Questa revisione evidenzia le misure chiave che possono contribuire a raggiungere ciò. I ricercatori hanno esaminato la letteratura alla ricerca di studi sulle cosiddette strategie ambientali per ridurre il consumo di bevande zuccherate, ovvero interventi che modificano il contesto fisico o sociale in cui una persona sceglie quale bevanda consumare o comprare. 58 studi su oltre 1 milione di adulti, adolescenti e bambini hanno soddisfatto i criteri dei ricercatori. La maggior parte degli studi è durata circa 1 anno ed è stata effettuata in scuole, negozi o ristoranti. Le evidenze. I ricercatori hanno rilevato evidenze da moderatamente certe a poco certe a sostegno di una serie di misure da adottare. Tra queste, etichette facili da comprendere che classificavano quanto fossero salutari le bevande, limitazioni alla disponibilità di bevande gassate zuccherate nelle scuole, aumenti dei prezzi sulle bevande gassate zuccherate in ristoranti, negozi e centri per lo svago, la disponibilità di bevande più salutari nei menu per bambini e la promozione di bevande più sane nei supermercati. Il nuovo studio presenta evidenze dell'esistenza di azioni che funzionano veramente, dice Bruce E. Lee, direttore esecutivo del Global Obesity Center e professore associato presso la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimora, non coinvolto nello studio. Ciò che rende queste bevande zuccherate particolarmente nocive per la salute è il fatto che apportano calorie vuote, quindi essenzialmente si ingerisce zucchero. Trapianto rene, attivatore pompa muscolare riduce tempo di degenza. Medicina. Giugno 13, 2019. Reuters. Sostituire le calze compressive standard con attivatori di pompa muscolare PMPA per i pazienti sottoposti a trapianto renale riduce il tempo di ospedalizzazione e migliora i risultati a breve termine. Stiamo assistendo a un significativo aumento della produzione di urina, alla diminuzione dell'edema e all'aumento della soddisfazione del paziente rispetto al semplice indossare la calza compressiva, nonché un maggiore flusso di sangue al rene, sottolinea Al Senner della Western University di London, in Canada, autore dello studio. Lo studio Nel trial presentato all'American Transplant Congress di Boston, Senner e colleghi hanno randomizzato 221 pazienti sottoposti a trapianto di rene o trapianto di pancreas e rene, facendo loro utilizzare l'UMPA o le calze compressive tradizionali con dispositivi intermittenti di compressione pneumatica per una settimana. Normalmente, quando i pazienti subiscono qualsiasi operazione, compreso il trapianto, indossano calze a compressione e stivali, sottolinea Senner. In generale ai pazienti non piacciono, possono essere irritanti, specialmente per i pazienti obesi. Con l'UMPA non c'è nulla di tutto ciò. In questo caso basta un adesivo delle dimensioni di una penna, spesso un pollice, collegato a un generatore di corrente che stimola la gamba in modo equivalente a percorrere diversi chilometri al giorno. Nello studio il gruppo UMPA è rimasto in ospedale per 8,15 giorni rispetto a 9,36 giorni del gruppo di controllo P00,038. La circonferenza della gamba del polpaccio e il peso del paziente, entrambi marcatori di ritenzione di liquidi, sono stati significativamente più bassi nel gruppo UMPA. I pazienti con UMPA hanno urinato di più, migliorato il flusso di sangue al rene trapiantato e avuto una riduzione del 60% dei tassi di infezione della ferita al follow-up di 30 giorni. Hanno anche fatto registrare molti più passi su un contapassi. L'UMPA non sembra influenzare in modo significativo le misure della funzionalità renale, tuttavia, inclusi il tasso di ritardo della funzionalità dell'innesto, la dialisi e la creatinina sierica. Sulla base dell'esperienza maturata nel nostro centro è diventato lo standard di cura, conclude Senner. Dimetilglutamidino valerico, biomarker per valutare l'efficacia dell'esercizio fisico. Medicina. Giugno 12 2019. Reuters et al. Alti livelli ematici di dimetilglutamidino valerico, DMV, possono indicare che le persone che traggono meno beneficio dagli esercizi fisici di resistenza, secondo una ricerca pubblicata online sulla rivista JAMA Cardiology il 5 giugno. In un lavoro precedente, il nostro gruppo ha dimostrato che il dimetilglutamidino valerico è un biomarcatore del grasso epatico e che i livelli di molecola circolante sono associati allo sviluppo del diabete mellito, oltre 12 anni prima dell'insorgenza della malattia, ha spiegato il Dr. Robert Gerstein di Beth Israel Diakoness Medical Center di Boston in un'intervista via mail a Reuters et al. Abbiamo trovato particolarmente interessante che le persone sottopose a chirurgia per la perdita di peso presentavano una diminuzione del livello di dimetilglutamidino valerico. Abbiamo quindi deciso di verificare se un intervento sanitario molto più facile da attuare, l'esercizio fisico, potesse modulare il livello della molecola. Abbiamo riscontrato che alti livelli ematici di dimetilglutamidino valerico erano associati ad un tasso di colesterolo dannoso, a livelli più elevati di grasso viscerale e ad una regolazione anormale dell'insulina e del glucosio in un gruppo di persone normopeso e senza problemi cardiovascolari, ha aggiunto. Nei partecipanti allo studio, l'allenamento fisico comportava una riduzione dei livelli della molecola. Le persone che di base presentavano livelli più elevati di dimetilglutamidino valerico, però, beneficiavano meno dell'esercizio in termini di livello di colesterolo e sensibilità all'insulina. Secondo il ricercatore, tale scoperta supporta l'idea che le persone rispondano in modo diverso all'esercizio fisico. Lo studio. Gerstein e colleghi hanno analizzato campioni di plasma raccolti prima e dopo l'allenamento dei partecipanti. Questi campioni provenivano dallo studio clinico a braccio singolo Family Health, Risk Factors, Exercise Training e Genetics Heritage Family Study, durato 20 settimane ed eseguito in più centri tra il 1993 e il 1997. L'età media dei partecipanti, tutti caucasici, era di 36 anni, il 52% erano donne e l'indice di massa corporea mediano era 25. I dati sono stati aggiustati per sesso ed età. I risultati? I livelli basali di dimetilglutamidino valerico erano associati in modo diretto alla percentuale di grasso corporeo, viscerale e addominale, a lipoproteine a densità molto bassa e ai trigliceridi. Erano invece inversamente associati alla sensibilità all'insulina, ai livelli di lipoproteine a bassa densità, alle dimensioni e ai livelli delle lipoproteine a alta densità. Sono stati effettuati ulteriori aggiustamenti per il metabolismo di base. I livelli basali di dimetilglutamidino valerico dopo l'allenamento fisico erano allora positivamente associati a cambiamenti nelle piccole particelle lipoproteiche ad alta densità e inversamente associati ai cambiamenti nelle particelle lipoproteiche ad alta densità medie e totali nella polipoproteina e nella sensibilità all'insulina. Gli autori concludono che dimetilglutamidino valerico è un marker precoce di disfunzione cardiometabolica associato a miglioramenti attenuati dei tratti lipidici e della sensibilità all'insulina dopo l'allenamento e potrebbe essere utilizzato per identificare i soggetti che beneficiano meno dell'allenamento. Iperparatiroidismo, la PIT fractoct utile nei casi difficili. Medicina. Giugno 12, 2019. Reuters et al. Per i pazienti con iperparatiroidismo, cioè con alti livelli di paratormone nel sangue, la tomografia ad emissione di positroni in fluorofolina 18F tomografia computerizzata PET fractoct può essere indicata nei casi difficili e quando i test di prima linea sono negativi o discordanti. Questa indicazione emerge da una review degli studi realizzato da un team di medici argentini. Identificare correttamente le ghiandole paratiroidi prima di una procedura chirurgica è essenziale per eseguire interventi chirurgici minimamente invasivi, affermano Luis Alejandro Boccalatte e colleghi dell'Ospedale Italiano di Buenos Aires. I test di prima linea con risultati discordanti o negativi sottolineano la necessità di test di imaging più accurati, che riducano l'esplorazione bilaterale del collo o il reintervento. Lo studio. Per valutare l'utilità di PET fractoct con fluorocolina 18F in questo senso, il team ha consultato la letteratura dal 2014 al 2018 e ha identificato 16 studi per un totale di 619 pazienti. 10 erano studi prospettici di corte, 5 erano di corte retrospettivi e 1 era una serie di casi. Hanno scoperto che la PET fractoct con fluorocolina 18F fornisce alti tassi di sensibilità, specificità, e accuratezza diagnostica. I sottotipi iperparatiroidici diagnosticati con la tecnica comprendevano 579 lesioni primarie, 22 secondarie, una terziaria e 7 associate a neoplasia endocrina multipla di tipo I. Da una prospettiva patologica, le neoplasie comprendevano 459 adenomi, 59 iperplasie e 19 doppi adenomi. La maggior parte delle serie suggeriscono che la tecnica di imaging sia indicata quando i test di prima linea sono negativi o discordanti. Tuttavia, può anche essere utile nei casi di iperplasia o lesioni multiple, iperparatiroidismo persistente o ricorrente, adenomi piccoli o ectopici e iperparatiroidismo normocalcemico, osservano gli autori. Alzheimer, placche di beta amiloide e grovigli proteina tau predicono declino cognitivo. Medicina. Giugno 10, 2019. Reuters et al. Nei pazienti affetti da Alzheimer, l'aumento di placche beta-amiloide seguito dall'accumulo di grovigli costituiti dalla proteina tau è associato a un declino cognitivo nell'arco di 7 anni. È quanto emerge da uno studio USA pubblicato online da JAMA Neurology. Complessivamente i nostri risultati indicano un'associazione ritardata e indiretta tra le placche di beta-amiloide osservate attraverso scansioni PET il declino cognitivo mediato dalla proteina tau riassumono nell'articolo Bernard G. Hanseud e colleghi del Massachusetts General Hospital di Boston e colleghi. Si ritiene che l'accumulo di beta-amiloide preceda e acceleri quello della proteina tau, ma la sequenza temporale non è ancora stata stabilita. Lo studio. I ricercatori hanno analizzato le scansioni PET di 60 uomini e donne che hanno partecipato all'Harvard Aging Brain Study, studio di Harvard sull'invecchiamento del cervello. I partecipanti sono stati sottoposti a 3 scansioni per la beta amiloide tra il 2010 e il 2013 e 2 per la proteina tau tra il 2013 e il 2017. Gli scienziati avevano anche a disposizione i risultati del test globale composito cognitivo sull'Alzheimer preclinico. All'inizio dello studio, 17 pazienti presentavano un elevato carico di beta-amiloide. L'aumento dell'accumulo della beta-amiloide era correlato ad accumuli della proteina tau, a loro volta associati a cambiamenti cognitivi. I 6 partecipanti che sono andati incontro a un lieve deterioramento cognitivo durante lo studio sono coloro che hanno presentato i maggiori cambiamenti della proteina tau. In nessuno dei partecipanti è stata osservata la sequenza completa, aumento di beta amiloide, conseguente accumulo di tau e declino cognitivo durante il periodo di studio. Ciò suggerisce, secondo gli autori, che la progressione sotto soglia di beta amiloide conduce al declino cognitivo in più di 7 anni e aggiungono che fermare l'accumulo di tau potrebbe scongiurare il declino cognitivo. I risultati suggeriscono l'importanza di ripetute scansioni PET per la proteina tau per valutare la progressione della malattia e scansioni per la beta amiloide per rilevare i primi cambiamenti patologici dell'Alzheimer, concludono i ricercatori. L'elisir di lunga vita è nei batteri intestinali. Medicina. Giugno 10, 2019. Non sarà il segreto per vivere una vita eterna, ma più lunga sì. La partita anti-invecchiamento si gioca nel microbiota intestinale. Uno studio condotto dal Babram Institute di Cambridge e pubblicato su Nature Communications ha dimostrato che trapiantando i batteri intestinali di topolini giovani nella pancia di topolini anziani, il sistema immunitario di questi ultimi ringiovanisce. Il microbiota intestinale è fatto di centinaia di tipi diversi di batteri, spiega il primo autore del lavoro Marisa Stebeg, essenziali per la nostra salute, con un ruolo chiave nel nostro metabolismo, nella funzione cerebrale e nella risposta immunitaria. Con l'età il microbiota si modifica a scapito di specie vantaggiose per la salute e così pure la funzione immunitaria, che si indebolisce lasciando gli anziani più esposti a malattie. Gli esperti hanno visto che trapiantando il microbiota intestinale di topini giovani nella pancia di animali anziani, la funzione immunitaria di questi ultimi ringiovanisce. In particolare mostrano segni di ringiovanimento le cosiddette placche di Peyer dei santuari immunitari intestinali. Questo risultato suggerisce che modifiche controllate del microbiota con terapie ad hoc un giorno potrebbero aiutare a mantenersi giovani. Scoperte nel sangue molecole anti-aging per il cervello. Medicina. Giugno 10, 2019. Si chiamano THBS4 e SPARCL1 e sono due molecole con potenziali effetti anti-età per il cervello. Scoperte nel sangue di animali giovani, grazie alle loro caratteristiche potrebbero fornire nuove armi da impiegare contro le demenze. Resa nota sulla rivista PNAS, la scoperta è frutto di studi in provetta che mostrano gli effetti positivi di queste due molecole su cellule cerebrali, i neuroni. La ricerca si deve a Thomas Sdhoff della Stanford University. Gli esperti californiani hanno testato il plasma di topolini giovani e di topolini anziani su neuroni in provetta. È emerso che il primo, ma non il secondo, ha un sorprendente potere ringiovanente e favorisce la crescita di nuove sinapsi, le connessioni tra cellule nervose che permettono loro di comunicare. Il plasma dei topolini anziani semplicemente non sortisce alcun effetto sui neuroni. Nella seconda parte dello studio gli esperti hanno confrontato il giovane con quello vecchio e scoperto nel primo, ma non nel secondo, abbondanza delle due molecole, THBS4 e SPARCL1 già in parte note per il loro ruolo nella crescita cellulare. Ebbene, somministrandole a neuroni, questi ringiovaniscono in maniera sorprendente, segno che è proprio in queste due molecole una chiave degli effetti anti-aging del plasma giovane, più volte riportati in precedenti studi su animali. In futuro THBS4 e SPARCL1 potrebbero essere testate su modelli animali di Alzheimer e altre malattie neurodegenerative come il Parkinson.